L'ultima agape abbiamo cominciato delle riflessioni per quanto riguarda il giorno solenne e continueremo proprio su questo giorno solenne, su questi momenti solenni dove noi ci incontriamo con il Signore. Ma non si tratta solamente di un giorno, nell'Antico Testamento noi troviamo le feste solenni, questi momenti di incontro dove Dio voleva incontrarsi con il suo popolo. E meditando un po' approfonditamente questi particolari, veramente ho trovato grande gioia davanti alla parola di Dio, ho trovato grande gioia nel poter vedere che il nostro Dio veramente desidera avere comunione con noi. Non so quante volte riflettiamo su questo aspetto, cioè Dio che desidera avere comunione con i suoi figlioli. È straordinario tutto questo, è vero. È forse una delle cose più belle della vita cristiana, poterci presentare davanti a Dio, poter avere quella comunione intima, poterci rallegrare davanti alla sua presenza, poter gustare la sua presenza. Dio questo lo desidera e altrettanto dobbiamo naturalmente desiderarlo noi. Allora, vogliamo leggere questi due versetti in Deuteronomio, capitolo 16, li abbiamo letti anche la volta scorsa. Leggiamo i versetti 16 e 17. Tre volte l'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio nel luogo che questi avrà scelto, nella festa dei paniazzimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. E nessuno si presenterà davanti al Signore a mani vuote. Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargite. Poi andiamo in Esodo, capitolo 12, e leggeremo dopo tutto questo. Ma innanzitutto allora, la volta scorsa voglio fare un breve riepilogo, perché quello che sto per dire si allaccia molto alla volta precedente. Abbiamo detto che il tema è le solenne convocazioni. Qui in questi passi, in questi due versetti, vediamo che il Signore ci teneva. Tre volte all'anno aveva stabilito che il popolo di Israele doveva andare in Israele per adorare l'Eterno. E c'erano queste tre feste importanti, erano le tre feste più importanti per il popolo di Israele. Ma quando poi sono andato a studiare queste tre feste, vediamo che le feste di Israele erano feste un po' concatenate. Cioè, ad esempio, noi leggiamo nel capitolo 16 di Deuteronomio che viene parlato della Pasqua, poi della festa delle settimane e poi della festa delle capanne. Ma è straordinario che nei versetti 16 del capitolo 16 e versetto 17 cosa dice? Mi raccomando, quando c'è la festa dei paniazzimi, poi dice delle settimane, poi delle capanne. Sembra quasi che la parola faccia confusione, ma non sta facendo confusione. Perché? Poi spiegheremo anche questo, no? Perché la festa della Pasqua durava un giorno, subito dopo c'era la festa dei paniazzimi. Perciò era qualcosa di molto ravvicinato, che subito dopo seguiva la festa dei paniazzimi. Nel Nuovo Testamento la Pasqua veniva chiamata la festa degli azimi o viceversa. Sono due cose molto ravvicinate, però la parola fa una distinzione. E poi comunque questo lo vedremo. Ma mi volevo soffermare, la volta scorsa abbiamo detto le feste sono solenni. È straordinario come Dio abbia stabilito queste feste solenni e le ha chiamate delle sante convocazioni. A me questo ha fatto molto riflettere. Io credo che quando noi leggiamo i passi della scrittura, ecco, dobbiamo un attimino scavare nel nostro cuore e dire: Signore, ma io cosa ne penso di questo? Per me è veramente qualcosa di solenne. Vedete, quando leggiamo è qualcosa di solenne per Dio, non dobbiamo spaventarci, non dobbiamo aver paura, no? Forse qualcuno potrebbe dire, oh mamma mia, che è successo? È qualcosa di solenne, dobbiamo stare attenti. No, ma quello che è straordinario è che il Signore ci sta dicendo, per me, io non so per te, ma per me è molto importante potermi incontrare con te. Allora automaticamente, questo ci deve far riflettere, quando io mi presento davanti a Dio, è importante per me, sì oppure no? Vedete, non è importante solamente presentarci davanti al Signore, ma è importante come noi ci presentiamo. Qual è il nostro stato d'animo davanti al Signore? Questo è fondamentale. Io mi chiedo sempre, Signore, come sto venendo adesso? Vedete, molto dipende dal nostro stato d'animo. Noi possiamo presentarci alle riunioni, noi possiamo presentarci in preghiera anche quando stiamo da soli davanti al Signore, ma se il nostro stato d'animo, se la nostra mente è altrove, tutto questo non è gradito al Signore. Ma il Signore sta dicendo, non è un rimprovero, ripeto, ma il Signore sta dicendo, per me questo è molto importante e a me questo mi fa gioire. Dico, il Signore, tra virgolette, sente il bisogno di incontrarsi con me. Si vuole incontrare con me. Io mi voglio incontrare con Lui. Diceva nella preghiera, diceva bene Paolo, anch'io a volte le dico, Signore, sono stanco, siamo stanchi, no? Vengo alla Tua presenza e a volte vi devo dire, quando arrivo veramente sono stanco, gli occhi si vogliono chiudere. Però quando ci alziamo cosa diciamo? Signore, però Ti ringrazio perché Tu mi hai dato la forza. Ma cos'è che ci dà la forza? È la gioia di poter gustare la comunione con il Signore. Questo è fondamentale. Allora vediamo. Dio stabilisce queste sante convocazioni perché si vuole incontrare con noi. E quando dice anche sante convocazioni, è straordinario. Mi fa pensare a che cosa? Beh, se Dio è santo, anche noi quando ci presentiamo davanti a Lui, dobbiamo appartarci da tutti. Come dobbiamo appartare veramente nella nostra mente le cose che non c'entrano niente con il Signore quando entriamo alla Sua presenza? Com'è importante per noi separarci da tutto questo. Fratelli, dobbiamo prenderlo come un'abitudine. Tutto quello che non fa parte della comunione con il Signore, che potrebbe disturbare la nostra comunione con Dio, appartiamoci da queste cose qua. Ecco perché dice sante convocazioni, sono importanti, c'è la santità di Dio, ma partiamo, mettiamo da parte tutte queste cose in modo che possiamo gustarci pienamente quello che è la comunione che il Signore vuole avere con noi. Ma non solo, poi Dio stabilisce anche un luogo, e questo è straordinario, anche quest'altro particolare. Abbiamo visto, ecco, nell'Antico Testamento il luogo che Dio aveva stabilito per incontrarsi con il suo popolo era Gerusalemme, dove c'era il Tempio. Il Tempio ci parlava della presenza di Dio. Ma la cosa più straordinaria adesso è che il Signore è morto ed è risorto. Noi siamo grandemente privilegiati, perché il nostro Tempio, il nostro punto d'incontro è il Signore Gesù Cristo. E in Gesù Cristo il nostro punto d'incontro è il nostro cuore. La parola ci dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Non so quante volte o con quanta facilità a volte magari, ecco, pronunciamo questo versetto senza renderci conto della grandezza, della profondità. Il nostro cuore è diventato il punto d'incontro nella persona di Gesù Cristo. Perciò possiamo incontrare il Signore come e quando vogliamo. Ma dicevo, non è un incontro che solamente Dio vuole, è un incontro che anche noi vogliamo, fratelli. C'è un versetto nella scrittura che mi piaceva molto nel meditare queste feste, lo leggiamo in Numeri capitolo 9. Ci troviamo nel secondo anno del popolo di Israele che esce dalla terra promessa, dall'Egitto, che si incammina verso la terra promessa. E a un certo punto si doveva festeggiare la Pasqua, però c'era un gruppo di persone che avevano un problema. E dice nel versetto 6, or vi erano degli uomini che, essendo impuri per aver toccato un morto, non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno. Essi si presentarono in quello stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne e dissero a Mosè, noi siamo impuri, perché abbiamo toccato un morto. Perché ci sarebbe impedito di presentare l'offerta del Signore al tempo stabilito insieme con i figli di Israele? Mosè rispose loro, aspettate, sentirò quello che il Signore ordinerà a vostro riguardo. A me ha colpito molto, vedete? Cioè, voi immaginate questo gruppo di persone che si avvicina a Mosè. Forse qualcuno oggi potrebbe dire, sapete come si dice nel mondo, no? Passata la festa, passata istante, passata la festa, no? Forse qualcuno potrebbe dire, pazienza, ormai la Pasqua è passata, io sono impuro, non mi avvicino. A me ha colpito molto il desiderio di queste persone. Queste persone non stavano festeggiando una festa per dire, ale, ci divertiamo e basta. Non è questo lo scopo delle feste solenni, delle solennità del Signore. Ma questi credenti, queste persone, avevano vissuto in prima persona la liberazione, il riscatto. Volevano festeggiare questa festa. E sono andati da Mosè e dice, Mosè, come facciamo noi? Non vogliamo perdere questa festa. Questa festa è importante per il Signore ma questa festa è importante per me. È interessante perché quando leggiamo nell'Antico Testamento spesso viene chiamata la Pasqua dell'Eterno, come viene chiamata anche la Pasqua dei Giudei. È qualcosa di straordinario. Non è qualcosa dove i giudei dicevano, vabbè, non la festeggio, non c'è problema, sarà per il prossimo anno. Io la voglio festeggiare. E questo è straordinario. E mi piace molto vedere questo. Vedete l'interesse che dobbiamo avere per le cose di Dio. Mi piaceva quello che diceva Massimo domenica scorsa nella predicazione. Diceva, sì, la parola è difficile, però man mano che la studiamo, man mano che la studiavo, poi si è infiammata in me una passione per la parola di Dio. Non so voi, ma io ci pensavo questa settimana e dicevo al Signore, Signore, che veramente questa passione possa bruciare in me della parola di Dio. Il desiderio della parola di Dio, il desiderio che bruciava in queste persone. Noi vogliamo festeggiare la Pasqua. Il desiderio non c'è solamente da parte di Dio, il desiderio c'è anche da parte del credente. Io voglio. Quando leggiamo nel Salmo 42 cosa dice? Io anelo, il desidero stare alla tua presenza. Allora quando andiamo a meditare queste feste ci rendiamo conto, diciamo, è qualcosa di straordinario che il Signore ci vuole comunicare, ma non solo, che anche gli ebrei quando festeggiavano queste feste ci comunicavano. Non sono feste dove il popolo doveva piangere, non sono feste dove il popolo, ecco, doveva fare digiuni o altre cose. C'erano sacrifici, ma erano comunque sempre dei momenti di grande gioia per questo popolo. Allora vediamo un po', dove troviamo ad esempio le feste? Nel capitolo 23 noi troviamo proprio la cronologia di tutte e sette le feste. Ah, cosa ho detto? Ah, scusa, nel capitolo 23 di Levitico, grazie. Nel capitolo 23 di Levitico noi troviamo la cronologia di queste sette feste e viene elencato anche il sabato, ma il sabato comunque non fa parte, diciamo, delle sette feste, anzi noi possiamo vedere nella scrittura come il sabato era qualcosa sempre che troviamo in tutte le settimane. Anche in mezzo alle feste il sabato c'è sempre. Era quel giorno di riposo che doveva ricordare come Dio veramente si è compiaciuto di tutta l'opera che ha fatto. Ma il Signore cosa fa? Elenca queste sette feste. E sono sette feste che il popolo di Israele doveva festeggiare. Se prendiamo il Levitico 23 possiamo vederle. Naturalmente non le leggeremo, io ce le ho elencate qua. La prima festa, ecco, possiamo dividerle anche in due parti, perché è importante fare questa divisione in modo che possiamo avere un ordine anche sistematico di quello che stiamo dicendo. E la prima festa è quella della Pasqua, poi vediamo la seconda festa che è quella dei pani azimi, poi vediamo la terza festa che è quella delle primizie e poi vediamo la festa delle settimane che è la quarta festa. Questo è il primo gruppo, il cosiddetto gruppo di feste primaverili, ok? Queste feste avvenivano nel primo mese che il popolo di Israele doveva festeggiare, che era fra marzo e aprile. Il calendario ebraico è molto diverso dal nostro calendario. Loro avevano un calendario solare lunare, rispettavano sia uno che l'altro, infatti è un po' particolare. Ho cercato di studiarlo, però a quanto pare anche i rabbini al momento fanno fatica a inquadrare un po' questi anni. Però al di là di quello a noi non ci interessa, ci interessa studiare quello che è l'anno, così possiamo dire, l'anno spirituale, no? Che il Signore ha stipulato proprio per il popolo di Israele. Ed è interessante che questo primo gruppo di feste ci parlano, hanno un significato molto importante e per il popolo di Israele, ma anche per noi. Perché? Cosa vediamo? Ad esempio nella Pasqua ci viene parlato di che cosa? Nella Pasqua cosa viene fatto? Viene ucciso l'agnello. Perciò la Pasqua ci parla della redenzione ed è straordinario. Come in queste feste noi vediamo che cosa? Non solo un insegnamento per il popolo di Israele, ma anche un insegnamento per noi molto importante. Poi nella festa dei pani azimi, i pani azimi sono quei pani senza lievito, cosa troviamo? Anche qua un altro aspetto particolare, la santificazione. Il lievito nella scrittura spesso ci parla del peccato e qui noi vediamo come in poche parole la Pasqua veniva festeggiata proprio con i pani azimi, pani senza lievito, ed è straordinario vedere come la festa degli azimi era subito il giorno dopo la Pasqua, ma già il giorno precedente non c'era più lievito nelle case, perché già la Pasqua si festeggiava senza pane lievitato. E questo è molto importante perché, vedete, le feste non hanno solamente un valore per il popolo di Israele, Le feste hanno, in modo particolare, ci trasferiscono due grandi verità. Una verità simbolica, figurativa, cioè noi troviamo delle cose che oggi ci parlano a noi, la Chiesa. Troviamo, come dire, un'ombra di qualcosa che poi nella persona di Gesù Cristo abbiamo visto in modo chiaro. E poi nello stesso tempo ci parlano anche di profezie che si sono avverate e di profezie che si avvereranno, si verificheranno. Infatti nella festa, nel primo gruppo di feste, cioè quelle primaverili, noi troviamo delle profezie già avverate, come ad esempio la redenzione, la Pasqua che poi troviamo nel Nuovo Testamento. Chi è la nostra Pasqua? È il Signore Gesù Cristo, no? E così dicevo, la seconda festa, il pane degli azimi, che ci parla della santificazione. Poi troviamo la festa delle primizie, che ci parla della resurrezione, e poi troviamo la festa delle settimane, oppure la Pentecoste, che ci parla della raccolta. Ed è straordinario, ma non solo. A noi come Chiesa ci ricorda lo Spirito Santo che è entrato nelle nostre vite. Non solo, ci ricorda quello che è la missione che noi facciamo per il Signore, come il Signore veramente continua la sua opera e come tante persone dopo l'ascesa di Gesù Cristo al cielo si sono convertite, hanno riconosciuto Cristo e hanno portato dei frutti portati per mezzo di che cosa? Per mezzo dello Spirito Santo. Infatti leggiamo in Atti che quando i credenti hanno mostrato la loro potenza, o meglio la potenza che c'era in loro, quando lo Spirito Santo è entrato in loro, Atti capitolo 1 versetto 8. Poi il secondo gruppo che noi vediamo di queste feste vengono chiamate le feste autunnali. Allora c'è un lasso di tempo dove non ci sono delle feste. La prima festa comincia il primo mese, che viene chiamato il mese di Nissan, e comincia a metà del mese, e poi tutte le altre feste che vanno a seguirsi continuano fino al terzo mese. Dopodiché non c'è nessuna festa. Al settimo mese vengono riprese le feste. E le ultime tre feste, che sono le feste autunnali, sono ad esempio quelle, lo leggiamo sempre in Levitico 23, sono la festa delle trombe, poi c'è la festa delle espiazioni e la festa delle capanne. E queste hanno anche loro un significato profetico, ma anche di insegnamento per noi. Allora cosa vediamo? Nella festa delle trombe, le trombe a cosa servivano nell'Antico Testamento? Per richiamare il popolo che viene richiamato. Ed è straordinario perché subito dopo segue la festa delle espiazioni, le espiazioni che ci parlano della purificazione, le espiazioni che ci parlano della persona di Gesù Cristo che ha espiato i nostri peccati, le espiazioni che ci parlano in modo particolare di come i credenti devono avere il loro sguardo, il loro cuore rivolto quel sacrificio. Ed è straordinario perché quando leggiamo il Levitico capitolo 16, le espiazioni a cosa servivano? Proprio per poter preparare la nostra vita, la loro vita, il loro cuore a presentarsi davanti al Signore. Ed è straordinario come noi abbiamo bisogno veramente di camminare in un modo purificato davanti al Signore, di purificarci proprio per poter vivere una vita di comunione con il Signore. E poi c'è la festa delle capanne, che è straordinario. Se ci avete fatto caso, in Deuteronomio capitolo 16 l'abbiamo letto, è quella festa dove ci doveva essere gioia. Ed è bellissimo. Non si doveva piangere. In Neemia viene parlato ancora di questa festa delle capanne, e c'era il popolo che piangeva quando vedeva il Tempio, no, dalla gioia. Cosa dice Neemia? Non dovete piangere. Questa è una festa di gioia. Dovete gioire. E questo ci parla proprio del millennio, ci parla di quel momento dove noi staremo permanente, sempre, continuamente, alla presenza del Signore. Poi comunque andremo a vedere in modo particolare queste feste. Allora vediamo, venivano divisi proprio in due gruppi, le feste primaverili e le feste autunnali. E mi sono detto quale grande messaggio Dio ha dato attraverso queste feste, è vero? Dio attraverso queste feste ha trasmesso un messaggio straordinario. Straordinario perché? Perché attraverso queste feste ci ha parlato. Sapete, queste feste sono, come possiamo dire, la panoramica dell'opera di Dio, dall'inizio alla fine, la panoramica dell'opera del Signore, dall'inizio alla fine. Ed è straordinario questo. Non sono semplici feste. Dio sta parlando, ecco perché dicevo, hanno due grandi verità. Ci parlano, sia a livello profetico, è vero, ci parlano, ma anche a livello simbolico. Queste feste ci parlano della persona di Gesù Cristo, ci parlano della nostra vita, di come dobbiamo vivere, ci parlano anche del popolo di Israele. non sono feste buttate lì. E questo è il messaggio che Dio usa proprio per parlare non solo al suo popolo, ma anche a noi. Poi ancora un altro aspetto che vediamo, mi sono chiesto, no? Ma quale spirito animava il cuore dei giudei in queste feste? Quale spirito animava il cuore dei giudei, degli ebrei in queste feste? Sapete, ho riflettuto attentamente. Noi molte volte siamo ingrati. Oggi è venuto a trovarmi un credente che lui frequenta una chiesa di Milano e mi ha detto: lei, o domenica avremo i battesimi e ci sarà la polizia che farà la scorta. Ho detto: mamma mia, cosa è successo? Ha detto: si è convertito un musulmano, verranno anche i suoi parenti dall'Inghilterra. Ha detto: non li lasciano in pace. Abbiamo cercato di trovargli una casa, in qualche modo di aiutarlo, ma non è stato possibile, perché lui comunque è un ex musulmano e lo vogliono uccidere. Allora i battesimi li potranno fare solamente con la polizia. Però dice Leo, mi fa sto credente, devi vedere l'amore che ha per il Signore. Pronto a tutto. Cioè, per lui non era un semplice battesimo dove dici: io voglio testimoniare che ho accettato il Signore. Non è una semplice testimonianza che viene data pubblicamente davanti a tante persone senza che accade nulla. Rischia la vita. Sapete, al tempo dei giudei era così. I primi giudei che si sono convertiti, che hanno riconosciuto Cristo come il Messia, hanno rischiato la vita. Quando si battezzavano, per loro non era una cosa così. Non era un giorno di festa e dopo si mangiava la pizza. Rischiavano la vita. Allora, quando festeggiavano queste feste i giudei, qual era lo spirito che animava il loro cuore? Qual è lo spirito che anima il nostro cuore quando leggiamo, quando meditiamo la parola di Dio, nella vita cristiana, di come noi viviamo la vita cristiana? È straordinario che queste feste portavano nel loro cuore gratitudine. Perché? Per la vita che avevano ricevuto, per la terra che avevano ricevuto, la terra promessa, non avevano niente, per il raccolto. Noi diamo tutto per scontato. Se cominciamo ad applicare queste cose, cominciamo a pensare un po': il lavoro ci è dovuto? La casa ci è dovuta? La salute ci è dovuta? No. Israele si rendeva conto che quello che aveva era per la grazia di Dio, la gratitudine. Noi siamo grati al Signore? Non sempre siamo grati al Signore. L'Apostolo Paolo, quando parla in Romani, quando scrive nella lettera ai Romani, dice: io prima di tutto rendo grazie a Dio per voi. In Filippesi lui ringrazia il Signore per lo stato in cui vive. Diventa difficile questo, sono versetti molto belli, ma diventa difficile se veramente la nostra anima non viene animata dallo Spirito Santo, che ci fa apprezzare ogni cosa, ci fa apprezzare le cose belle di Dio. Per il raccolto, quante volte il Signore ci benedice anche a livello materiale e noi siamo ingrati. Ma Israele in queste feste dice no. Infatti troviamo la festa delle primizie, no? La prima raccolta che fa. E cosa fa? La porta al Signore. Prima al Signore. E dice Dio: guai se qualcuno ne mangia prima che venga offerto. È importante. Anche qua poi vediamo un aspetto figurativo, simbolico. Non solo, animava anche queste feste, il loro cuore, l'onore. Io mi sto incontrando davanti a Dio. Io mi sono chiesto, sapete, in che modo sto festeggiando questi momenti solenni? Che non sono solo le feste, attenzione, non è che sto dicendo che la Chiesa deve festeggiare le feste, poi lo vedremo. Ma quando io vado davanti al Signore, in che modo mi presento? C'è gratitudine? Qua dice che addirittura, ecco, una cosa che riflettevo, l'onore. Io mi trovo davanti a Dio. Se ci fate caso, nell'Antico Testamento è sempre quando si parla delle feste, spesso il Signore dice: fate questo in onore di me. Io sono il Signore, il tuo Dio. E mi sono sempre detto: ma perché lo ricorda? Come mai ricorda questo? Lo sapeva Israele, no? Portami onore. Io sono il Signore, il tuo Dio. E Israele faceva proprio questo, sapeva di trovarsi davanti al proprio Dio che l'aveva liberato. Non solo, queste feste le festeggiava con grande gioia, riconoscendo che veramente non c'è altra cosa migliore che avere Dio dalla propria parte. Noi possiamo dirlo, non c'è cosa più bella che avere il Signore nella nostra vita. Ma non solo, in queste feste vediamo anche l'impegno del popolo di Israele. Vedete, non ci sono solamente gioie, non ci sono solamente ringraziamenti per i privilegi che abbiamo davanti a Dio, ma tutto questo scaturisce nella vita di un uomo, di un credente, del popolo di Dio, l'impegno, la santità. Abbiamo detto prima che la festa degli azimi ci parla della santità, è vero? La santità, cioè una vita senza lievito, una vita che è gradita al Signore, una vita dove non ci sono impedimenti davanti a Dio. E il popolo festeggiava in questo modo le feste, perché doveva incontrarsi con Dio. C'era un impegno. Noi ci impegniamo a vivere una vita dove il Signore non gira la testa, ma veramente ci reputa persone gradite, veramente davanti al suo cospetto sale un profumo di odor soave. Questo è molto importante. E Israele viveva in questo modo. Allora vediamo, per Israele erano delle feste molto importanti, ecco perché non volevano rinunciare. Ma altresì mi sono chiesto, ma che valore hanno allora per la Chiesa? Oggi perché studiare queste feste? Beh, vi devo dire che io studiandole, nel mio piccolo naturalmente, questa sera non ho intenzione di dire chissà cosa, ma ciò che il Signore mi ha fatto conoscere ve lo voglio trasmettere con il suo aiuto. Io ho ringraziato il Signore per tutto quello che Lui veramente mi ha trasmesso. Ho ringraziato Dio perché queste feste sono veramente profonde. Nascondono delle verità che poi tra l'altro le nascondono. Nel Nuovo Testamento le vediamo che sono straordinarie e che oggi noi gustiamo e viviamo tra l'altro. Allora certo che la Chiesa non deve festeggiare queste feste. Non siamo chiamati a festeggiare le feste ebraiche e dobbiamo stare anche attenti, sapete? Perché purtroppo oggi ci sono molti credenti che sembra quasi che vogliono metterci il loro impegno. Sembra quasi che sia troppo semplice e troppo puerile, troppo povero, che la salvezza si ottenga solamente tramite la fede, no? Allora vogliono metterci un po' di impegno. E questo impegno magari lo cercano in che cosa? Nelle feste ebraiche, camminare come giudei, fare le stesse cose che fanno i giudei. Perciò noi troviamo ampiamente nella parola di Dio che noi non siamo chiamati a vivere come i giudei. E lo voglio sottolineare, in Galati, Galati capitolo 2, versetto 14. Ci troviamo nel contesto dei Galati quando l'Apostolo Paolo si presenta e vede comportarsi l'Apostolo Pietro, Barnaba e altri credenti cambiare diciamo un po' modo di vivere, no? Sembra quasi che stavano ritornando al giudaesimo. Allora Paolo dice queste parole: quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa in presenza di tutti: se tu che sei giudeo vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come giudei? Allora, quello che voglio sottolineare è questo. Tu che vivi alla maniera degli stranieri e non dei giudei. Cioè che sta dicendo? Ma come? Tu che non stai vivendo più come si viveva una volta, come vivevi prima di accettare il Signore, stai costringendo gli altri? Allora è importante. Adesso prendiamo questa verità. Un credente, una persona che si converte adesso, che il Signore è morto ed è risuscitato, ma deve mettere in pratica le feste? Deve mettere in pratica la legge? No, se no non abbiamo capito veramente niente. Ho fatto una scoperta, dico personalmente una scoperta, no? Dicevo, ma cosa sono allora tutte queste cose che vediamo nell'Antico Testamento? La legge, le feste, il culto del tabernacolo. La parola parla e dice che sono delle ombre. Cos'è un'ombra? Perché è importante, cos'è un'ombra? Leggevo in un dizionario, dice, la figura che un corpo opaco proietta su una superficie e che ne riproduce più o meno alterata la forma. È vero? Questa è un'ombra. Noi quando vediamo un'ombra di una persona che sta arrivando, come ci sembra? Cicciotta e magari magra. Perché l'ombra proietta una figura comunque alterata. Non si vede chiaramente. E cosa sono questi insegnamenti, queste pratiche che noi troviamo nell'Antico Testamento? Sono un'ombra sono un'ombra. E qual è il contrario di ombra? Piena luce. E noi oggi, fratelli, viviamo piena luce perché abbiamo la rivelazione. Perché il Signore ha fatto luce a quelle cose che una volta erano un'ombra, che ha rivelato. Ed è interessante, in riferimento alla festa, noi possiamo leggere in Colossesi capitolo 2 versetti 16-17. Quello che sto dicendo lo dice la parola di Dio, che sono un'ombra. Dice: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noviluni, a sabati. Perché? Che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Straordinario. Cosa sono? Qua lo dice proprio la scrittura, no? Cosa sono allora queste feste? Un'ombra di quello che doveva avvenire. Perciò non dobbiamo più praticarle. La Chiesa non è chiamata a praticarle. Lo studio che stiamo facendo o le meditazioni che noi troviamo nell'Antico Testamento in riferimento alla festa non è qualcosa dove noi dobbiamo dire adesso allora devo praticarle. Non è qualcosa che il Signore ci ha trasmesso e ci ha lasciato perché noi le dobbiamo ripraticare. Assolutamente, torneremmo indietro. Assolutamente proprio faremmo una cosa veramente molto sbagliata. In Galati l'Apostolo Paolo dice: tu stai andando contro la verità, stai camminando contro ciò che non è verità. E questo è importante. Ma non solo in riferimento alle feste, ad esempio anche in riferimento al culto del tabernacolo. In Ebrei 8:5, lo leggo io, dice: essi celebrarono un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti, come Dio disse a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo. Anche il tabernacolo era un'ombra. Allora le feste sono importanti? Sì! Vogliono comunicarci qualcosa di spirituale, ci comunicano qualcosa di profetico e ci comunicano anche qualcosa di figurativo, di simbolico, che oggi noi vediamo chiaramente, abbiamo visto chiaramente nella persona di Gesù Cristo. Come anche la legge, ad esempio quando abbiamo in Ebrei 10:1, dice: la legge infatti possiede solo un'ombra dei futuri beni. Allora qualcuno potrebbe dire: vabbè, dai, allora facciamo bene a chiudere l'Antico Testamento e studiamo solamente il Nuovo Testamento. No, perché noi vediamo la completezza. Nel Salmo 119 dice sempre questo versetto, la scrittura dice: la somma della tua parola è verità. Ed è bello vedere un quadro completo, no? Noi vediamo tutte e sette le feste e tutte e sette le feste vanno viste insieme, perché lì vediamo un quadro completo del piano di Dio. Altrimenti taglieremmo, romperemmo o divideremmo questo piano. Allora cosa sono per noi? C'è il famoso versetto di Romani capitolo 15, no, versetto 4, e dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Fu scritto per nostra istruzione. E cosa ci vogliono insegnare? Io ho visto degli insegnamenti che questa sera vi voglio dare. La prima cosa, naturalmente vi trasmetto nei miei limiti, sarebbe bello che voi vi mettete e meditate e vedrete come il Signore vi arricchirà. Allora, la prima festa che vediamo è quella della Pasqua e la troviamo in Esodo capitolo 12. Vogliamo leggere i primi 11 versetti? Il Signore parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serverete fino al 14° giorno di questo mese. E tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azzimo e con erbe amare. non mangiatelo poco cotto o lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiora. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. E mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. E poi leggiamo, continua dicendo anche quello che sarebbe avvenuto a chi non metteva il sangue sugli stipiti, a chi non festeggiava la Pasqua. Ma io vedevo tre punti principali proprio in questa festa. Innanzitutto l'istituzione della Pasqua, la preparazione della Pasqua, noi vediamo, e poi la consumazione della Pasqua. Ed è straordinario. E mi facevo riflettere in modo particolare l'istituzione della Pasqua. Innanzitutto, ecco, come dicevo prima, viene chiamata la Pasqua dell'Eterno. Chi ha istituito questa festa non è stato un uomo, ma è stato Dio. E sia chiaro, Dio non ha istituito la Pasqua come tutte le altre feste solamente per far sì che anche il popolo di Israele, come altri popoli, avesse delle feste. No, non era un momento solamente di baldoria, non era assolutamente di baldoria, scusate. Non era un momento di baldoria magari come facevano gli altri popoli, ma erano delle feste importanti per il popolo. E Dio dà queste feste, le istituisce. Ed è straordinario perché succede qualcosa di diverso. Io mi sono chiesto, Signore, ma scusami, non era più facile fare i conti da gennaio magari come tutti gli altri popoli? Come mai ha voluto cominciare, Signore, proprio da questo mese che ci troviamo a metà mese di marzo, il primo anno del mese? Dice, ma possibile? Ha cominciato a metà. E questo è molto bello perché Dio non si conforma agli uomini. Dio non segue la logica umana. È straordinario. Ha tutta una logica sua. E io mi sono chiesto, Signore, ma perché hai cominciato proprio qua? È interessante perché nella scrittura noi leggiamo che quello quanto è stato, il giorno che Israele è uscito dal paese d'Egitto, è stato esattamente il giorno in cui si sono compiuti 400 anni di schiavitù. Vediamo. Lo voglio leggere. Versetto 40 del capitolo 12. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 400 anni. Al termine dei 400 anni, vedete cosa dice? Proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese d'Egitto. Che bel ricordo! Il primo mese è proprio questo, il primo mese dell'anno per voi sarà questo. E perché? Perché 400 anni sono finiti. Noi vediamo che Israele festeggia questa festa ricordandosi che cosa? Delle profezie che Dio ha fatto ad Abramo, delle profezie che Dio ha fatto anche a Giacobbe, ha ripetuto anche a Giacobbe, anche a Isacco, ma vengono ripetuti sia nel capitolo 15 della Genesi ad Abramo e poi viene ribadita nel capitolo 46 a Giacobbe, perché Giacobbe stava andando in Egitto perché c'era Giuseppe, c'era anche una carestia. Ed è straordinario. Quello che vediamo noi qua cos'è? È proprio una profezia verificarsi. Però io dicevo, ma cosa ci ricorda a noi in modo particolare? Spesso viene detto in questa assemblea che il giorno che dobbiamo ricordarci non è il giorno della nascita fisica, ma qual è il giorno che dobbiamo ricordarci? Il giorno della nascita spirituale. Qual è il tuo primo giorno? È forse gennaio? Qual è il tuo primo giorno? È febbraio? Maggio? Luglio? Ognuno di noi ha un primo giorno. Io mi soffermavo su questi versetti, cioè è vero. Questo per te sarà. Qual è stato il tuo primo giorno? Quando arriva il giorno in cui abbiamo donato e abbiamo affidato la nostra vita al Signore, quello è il giorno più bello. Non ci sono altri giorni. Il mio giorno non è il tuo giorno. È straordinario. E qua dice il Signore Israele, questo è il primo giorno. Sapete, mi viene in mente, infatti l'Apostolo Paolo quando parlava cosa diceva? Cosa ricordava sempre nella sua mente? c'era un giorno particolare, quando il Signore gli apparve a Damasco. Non solo, vediamo anche Giacobbe, no? Cosa dice Giacobbe quando si trova a Betel? C'è stato quel giorno che a Giacobbe la vita l'ha cambiato, quando ha incontrato il Signore, quando ha parlato con il Signore. E mi sono detto, veramente, questa è la Pasqua che stiamo festeggiando. Ma noi come consideriamo? Quale considerazione diamo di questo giorno? È importante questo giorno o no? E vedete, c'è un giorno preciso che viene ricordato per il popolo di Israele, come il giorno preciso che deve essere ricordato nella nostra vita. Non ci sono altri giorni. Non ci sono delle cose un po' confuse. Il Signore è chiaro. Io vedo proprio una chiarezza da parte di Dio. Il primo mese deve essere, il 14° giorno e poi va avanti. E così anche per noi. E infatti, come per Israele, questo ricordava la liberazione, per noi deve ricordare anche la liberazione. Vedete, facevo queste applicazioni. Come Israele era schiavo degli egiziani, noi eravamo schiavi dei peccati. Come loro erano schiavi degli uomini, noi eravamo schiavi degli uomini. E io vi devo dire, su questo facevo una riflessione. Dicevo, è vero, Signore. Guardate quando non eravamo credenti. Eravamo schiavi dei peccati e va bene, no? Ma voi ci avete mai pensato che eravate anche schiavi degli uomini? Oggi gli uomini sono schiavi degli uomini. Perché se io mi compro la cartella 7, se la devono comprare tutti. È vero o no? Se io mi vesto Armani, si devono vestire tutti Armani. Se io faccio una cosa, la devono fare tutti. Naturalmente stiamo parlando della massa, della maggioranza. Non è la verità? Spesso l'Apostolo Paolo prende dei versetti dove vediamo che c'erano delle persone che veramente guidavano e schiavizzavano la vita di altre persone. Oggi ci sono religioni che schiavizzano la vita delle persone, sapete? Si parlava l'altro giorno con un mio collega che ha battezzato la figlia, no? E niente, lui stesso, vedi, io lascio libero mia figlia, io lascio libero, vabbè. E ho detto, senti, ma perché l'hai battezzata? Che ne so io, tutti fanno così. Ma non è l'unica cosa che viene fatta, l'unica espressione che a volte viene dalle persone. Tutti fanno così. Non eravamo schiavi delle persone? Come lo era il popolo di Israele? Eravamo schiavi delle persone. E quando andiamo a leggere ci sono alcuni passi nella scrittura dove vediamo che veramente c'erano persone che volevano schiavizzare altre persone, come i giudei nel Nuovo Testamento. Nonostante Cristo era morto, risorto, cosa facevano? Opprimevano le persone semplici, le rendevano schiavi. E invece questo dice proprio la scrittura, che noi siamo diventati liberi. Ci sono persone, noi eravamo schiavi delle nostre passioni, che veramente guidavano e condizionavano la nostra vita. Eravamo schiavi della paura. La paura di che cosa? La paura della morte, dice in Ebrei, no? Eravamo schiavi di tutto questo. E allora come possiamo dimenticare noi questo primo giorno, questo primo mese, questo 14° giorno dove la nostra vita è cambiata? Israele non doveva dimenticarlo. Ecco cos'è la Pasqua. È un giorno importante che tu non puoi dimenticare. Se la nostra Pasqua è veramente Cristo e se ha avuto un impatto forte nella nostra vita, c'è quel giorno che è unico per noi, non è per gli altri. Ognuno avrà il suo giorno, ma quel giorno la nostra vita è stata cambiata. Io mi chiedo veramente, abbiamo vissuto tutti quel giorno? Perché la parola ci porta a considerare questo, vedete? Le feste non sono solamente, allora Israele ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo. Riflettiamo. Abbiamo vissuto tutti quel giorno? Sapete, è importante, perché il giorno mi parla anche di qualcosa di fugace, di molto veloce. Se in quel giorno c'era stato un ebreo che non avrebbe rispettato quello che Dio ha comandato per quanto riguarda l'agnello, il sacrificio e il sangue sugli architravi, che fine faceva? Moriva. Questa è una festa molto particolare. Si parla di festa della Pasqua, ma si deve dire anche che questa festa è come una medaglia a due facciate. È sì la Pasqua, la liberazione, ma anche la decima piaga d'Egitto. La piaga dei primogeniti. Ed è straordinario come in tutte le altre piaghe noi vediamo che dice Dio: io farò vedere a te la differenza, ok? Ci sarà la grandine? In Egitto ci sarà, in Israele non ci sarà. Ci sarà questo? In Egitto ci sarà, ma nel paese di Goshen non ci sarà. Però quando si parla della Pasqua, noi vediamo l'impegno che Dio vuole del popolo di Israele. Ti fidi di quello che dico io? Io salverò il mio popolo. Ma se tu non mangi questa Pasqua, se tu non metti il sangue sugli architravi e non prendi l'agnello, tu sei morto come gli egiziani. A me faceva riflettere questo. Allora oggi mi chiedo, tu hai sperimentato questo giorno? Perché l'angelo distruttore passerà, eh? E come se passerà quest'angelo distruttore? Il Signore dice in Marco, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete nel Vangelo. Il Signore veramente tornerà. Questo è qualcosa che lo diciamo, ma il Signore tornerà. Allora non solo al popolo di Israele ricordava, ecco, quest'uscita dall'Egitto e perciò la fine di una schiavitù, ma ricordava anche un altro aspetto molto importante. Qui dice che in quel primo mese, il 14° giorno, Israele uscirà dall'Egitto. E io riflettevo anche su questo. Vedete, quel giorno era qualcosa di unico per Israele. Perché? Perché Israele stava uscendo, si stava separando dall'Egitto. E io voglio riflettere anche sulla nostra vita spirituale, perché non dobbiamo dire solamente che siamo, ma dobbiamo fare anche quello che siamo diventati in Cristo, no? Allora, se siamo veramente usciti dall'Egitto, dobbiamo veramente vivere questa festa, la Pasqua, il nostro Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dobbiamo separarci dal mondo. Israele si è separato. Quante volte Mosè ha gridato, no, al Faraone, lascia andare Israele affinché vada ad adorare il suo Dio, l'Eterno. Ma vediamo che il Faraone ha trovato diverse strategie, no, lasciami i figli, no, lasciami le mogli, no, lasciami i bambini, no, lasciami gli animali. La separazione. E Israele in questo momento sta sperimentando proprio la separazione in questo 14° giorno. Sta sperimentando un nuovo cammino, sta sperimentando una nuova vita. Questo ci parla proprio della nuova nascita. La nuova nascita. Vedete, Israele non ha sacrificato gli animali e non ha adorato gli animali nell'Egitto, ma è uscito fuori. Una persona per essere figlio di Dio deve uscire fuori. Deve uscire fuori. Deve uscire fuori dall'Egitto. È questo che fa vedere il nostro cambiamento. Ma non solo. Addirittura vediamo che questo popolo era povero e si è arricchito. Dice il Signore Mosè, di al popolo di Israele di andare dagli egiziani prima di andare via e chiedete delle ricchezze, chiedete dei beni, no? E tutto quello che Israele ha chiesto agli egiziani l'ha avuto. Io facevo questa applicazione, non voglio dire che significa questo, è un'applicazione. Facevo questa applicazione. È vero. Quando noi siamo stati liberati dal peccato, quando abbiamo creduto in Cristo e siamo nati di nuovo, il Signore ci ha arricchiti grandemente, è vero? Abbiamo delle grandi ricchezze, ricchezze che sono servite poi per il tabernacolo, sempre per Lui, per la sua gloria. Allora vediamo com'è importante tutto questo, com'è importante uscire fuori proprio dall'Egitto, e quel giorno ricordava proprio questo. Israele lo viveva in questo modo. Le cose vecchie sono passate, non sono più schiavo, non devo fare più i mattoni, ma adesso sono diventate nuove. In 2 Corinzi capitolo 5 versetto 17 vediamo che Paolo ribadisce questo concetto. Le cose vecchie non ci appartengono più. Adesso viviamo proprio in novità di vita. E in Colossesi dice, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta in Cristo. È straordinario. Siamo delle persone completamente diverse, rinate. E come dicevo, in Lui siamo stati arricchiti di ogni cosa. Israele vedeva proprio questo, vedeva proprio questo aspetto, questo cambiamento importante. E questa è proprio, come dicevo prima, no? L'istituzione della Pasqua. Ecco cos'era per Israele la Pasqua in modo particolare. Ma il Signore non si ferma solamente a istituire questa Pasqua, questa festa. Vediamo anche che ci dice come preparare la Pasqua. È molto importante come il Signore ci segue in tutti i particolari. Abbiamo letto che ogni israelita, ogni capofamiglia doveva prendere un agnello. E questo è importante. Vediamo la responsabilità del singolo. Questa festa ci parla proprio della salvezza in tutti i modi, eh? Ogni persona, ogni capo famiglia doveva provvedere a un agnello per la famiglia. E dice proprio un agnello per famiglia, perciò c'è una responsabilità. Ed è interessante come mi veniva in mente quel passo di Luca, no? Luca capitolo 16, quando si parla del ricco e Lazzaro, è stato citato anche ultimamente. La scrittura ci insegna che nessuno può provvedere per il tuo agnello. Ma per il tuo agnello devi provvedere tu. Non so se ci avete mai riflettuto. In questa Pasqua sta dicendo questo il Signore. Sta dicendo basta. La legge non ammette ignoranza. Voi volete essere salvati? Allora per l'agnello non deve provvedere tuo padre. Non deve provvedere tua mamma. Per l'agnello devi provvedere tu. Per la tua salvezza devi provvedere tu. Tu devi prendere quest'agnello per essere salvato. E quest'agnello doveva rispondere alle richieste di Dio, perché poi Dio dice come deve essere quest'agnello. Ed è anche interessante che dice un altro particolare, quando abbiamo letto, no? Dice che quest'agnello bisognava mangiarlo, bisognava prenderlo, poi bisognava mangiarlo e poi bisognava mettere il suo sangue sugli architravi. Guardate un po'. La scrittura è molto chiara. Di cosa ci parla dell'agnello? Beh, sappiamo che l'agnello ci parla della persona di Cristo e sappiamo che la persona di Cristo, per veramente usufruire della grazia che Lui ci ha dato, dobbiamo afferrarla noi. Ma dice che a un certo punto questo agnello deve essere mangiato e questo mi ha fatto riflettere. Oggi forse molti in questa assemblea pensano che frequentando hanno la salvezza. Ma Dio dice, Gesù Cristo dice, la salvezza non ti viene data così. Vogliamo leggere un passo e poi concludo. In Giovanni capitolo 6, versetto 6, versetti 46 e 51. Dice, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. È molto bello questo, no? La luce ci fa chiarezza. E dice a un certo punto, dovete mangiarla. Perché gli ebrei devono mangiarla? Se tu non la mangi, non farai parte di questa salvezza. Personalmente devi afferrarla. Non si tratta solamente di credere, non si tratta con la testa, non si tratta solamente di frequentare, non si tratta solamente di leggere la scrittura, ma qua dice, se tu non mangi questa Pasqua, tu non sarai salvato. Ed è interessante perché dice, secondo quello che uno può mangiare, varia da persona a persona. E allora è molto importante questo, la responsabilità del singolo. Io mi voglio fermare qua perché poi sono altre cose, però credo siano importanti da dire. Vedete come queste feste sono importanti, no? Feste che ci parlano veramente in modo particolare anche a noi della Chiesa e che ci portano una grande gioia, perché vediamo come il quadro di Dio diventa molto più chiaro, no? Come per Israele abbiamo significato questa festa, per noi ha un grande significato, perché la nostra Pasqua è Cristo. Come Israele ha dovuto fare delle cose per uscire fuori dall'Egitto sano e salvo, così anche noi abbiamo dovuto veramente nutrirci della persona di Gesù Cristo, credendo e nascendo di nuovo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.